www.redigio.it e la storia continua. Il paese di Cuccagna. Continua dalla puntata precedente. E i rimedi stupefacenti. Povertà, fame, malattia sembrano essere i tratti principali che uniscono i tuguri cittadini alle capanne della campagna medievale. A fare da collante, un'endemica e ricorrente disoccupazione che colpiva le pledi europee con una virulenza simile alla peste. Questi miserabili hanno rotto col lavoro, scriveva Fernand Braudel. Ma il lavoro, l'occupazione, ha precedentemente rotto con loro. Le politiche sociali non esistevano, o perlomeno non andavano più in là delle pie confraternite della buona morte per i poveri. E ancor più blande panacee saranno le ideologie legate al primato della povertà, o come si dirà più tardi, della povertà contenta, dove solo i ricchissimi poveri potranno ottenere il tesoro della povertà, visto che la scuola di Cristo sola e potente è a far beata la povertà. Ma il trovare rimedi su questa terra è di questa terra. Ecco allora un contemporaneo che arriverà a suggerire rimedi anodini, quelli che nominiamo sonniferi, ovvero ipnotici, e quelli che diciamo stupefattivi o narcotici. E questo è un rimedio non nuovo, già conosciuto da secoli da donnette e uomini di bassa condizione che candidamente rivelano ai giudici dell'Inquisizione di utilizzare piante e sostanze che conducevano al delirio e ai confini di mitici e allucinati paesi come il nostro paese di Cuccagna, alle Isole Fortunate, o gli altri mondi alla rovescia, al reame di Goga Magoga, alla montagna incantata e soprattutto al notturno e demoniaco Sabba. Qui le droghe dell'immaginazione e sostanze stupefacenti si mescoleranno in un gigantesco sonno della ragione, quelle dei giudici e degli imputati, che appagherà il sogno di plebei affamanti e stracciate di trovare un luogo dove si possono consumare grandi forme di formaggio, ammazzare enormi buoi e arrostirli e di compiere molte azioni del genere. È una festa pericolosa. A Napoli, nel Settecento, la Cuccagna diviene una festa elargita dal re al popolo e l'evoluzione delle sfilate dei carri alimentari proposte dalle corporazioni e degli artigiani, Cuccagna ha un indirizzo, comincia ad avere la sua sede stabile a partire dal 1746 in largo di Palazzo, davanti alla dimora del re. Un costosissimo apparato scenografico in legno, cartapesta e tela, a cui viene rappresentato quasi alla lettera il mondo mitico del nostro paese. C'era un castello delle delizie, completamente ricoperto di quarti di carne, uccelli vivi e morti, salami capicolli, fontane da cui sgorgogliava vino fresco, microscopici laghetti in cui nuotavano placide oche e anatre. Su erba posticcia poi pascolava delle greggi, custodita da una sorta di pastori da presepe, ma molto più grandi. E il tutto sorvegliato a mano armata da soldati del re, che evitarono premature furti e disordini, e più da lontano dal re, che osservava tutti con il suo, dal suo balcone. Prima dell'inizio si rendeva omaggio a Sua Maestà con la lettura di una poesia e poi, al momento giusto, questi faceva un cenno col suo fazzoletto. In pochi secondi il popolo, facendosi largo con pugni e coltelli, si riversava in massa in quella struttura, devastando tutto e prendendo quanto più possibile. Non mancarono incidenti gravi, in cui persero la vita anche decine di persone. L'antico paese di Cucagna, da mito collettivo, è così diventato una festa per il popolo, sotto lo sguardo divertito del re e della sua corte. E una gastronomia da fiaba. Una delle funzioni costanti delle fiabe è il danneggiamento o la sciagura iniziale, e senza di questa non inizierebbe, non ci sarebbe storia. Una particolare forma di questa funzione è la condizione di disagio economico, di povertà e di fame. Viveva in un paese una vecchia stravecchia che aveva un figlio né grande né piccolo, tale che non poteva ancora lavorare bene nei campi. Ed ecco, essi arrivarono al punto che non avevano più nulla da mangiare. La fame sembra essere spesso il principale pensiero dei protagonisti perennemente digiuni. Capitò un'annata assai brutta e la carestia si fece tanto sentire che quei poveri sposi decisero di disfarsi dei loro figlioli. E Giambattista Basile, con il suo tipico fraseggio barocco, ci narra del povero Parmiero che non si reggeva in piedi e, vedendo che non trovava dove buttarsi per morto e che la fame gli cresceva in proporzione e i vestiti gli cascavano a brandelli, venne in tanta disperazione che... E questi personaggi, assediati dalla fame, partono alla disperata ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti. E la fiaba diviene così un viaggio dell'immaginario della fame alla sazietà, all'incertezza del vuoto gastrico, alla sicurezza del ristabilimento dell'ordine interno, della pienezza del ventre. Il banchetto è sintomo di vittoria, anzi, è per la sua natura la stessa conquista di qualcosa. La vittoria sulla vita, il trionfo contro la morte. Il pranzo collettivo, in quest'ottica, diviene una formula conclusiva, un'immagine attiva e trionfante che conclude il processo di duro lavoro e le prove che l'eroe ha dovuto sostenere per ristabilire l'ordine interrotto al principio della fiaba. www.redigio.it e la storia continua.